Dal Vangelo secondo Luca, capitolo 1, versetti 26-38. Al sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. Ogni qualvolta noi bussiamo con la verga della nostra preghiera alla roccia della Sacra Scrittura, ne scaturiscono torrenti di acqua viva, perché questa parola è spirito e vita, e coloro che la accolgono con fede ed umiltà ricevono il fuoco incandescente, l'acqua zampillante dello Spirito Santo che trasforma la vita. Ma nel momento in cui noi battiamo con la verga della nostra preghiera, dobbiamo interiormente essere arsi dal desiderio di volere Dio, il desiderio di ascoltare la sua voce, di accogliere nell'obbedienza la sua volontà, di disporci nel modo migliore perché la nostra vita, come quella di Maria, diventi abitazione e dimora di Cristo. Infatti l'ascolto della parola di Dio deve disporre il nostro cuore a quella generazione spirituale, a quel concepimento interiore, a quella gestazione profonda dell'animo nostro che accoglie Cristo e lo genera e lo partorisce attraverso una vita santa. Noi, illuminati dalla parola di Dio, durante questi nostri incontri serali vogliamo confrontarci con l'esperienza di Maria, vedere come la fanciulla di Nazareth è entrata in relazione con Dio, ha lasciato allo Spirito Santo la possibilità di abitare nel piccolo chiostro del suo grembo, come ha seguito Gesù Cristo nella sua vita terrena e si è lasciata immergere potentemente nel mistero della sua Pasqua. Ma noi vogliamo confrontarci con Maria e chiedere a Maria il segreto della sua vita e della sua comunione con Cristo secondo un aspetto particolare, che è quello della preghiera. È vero, i Vangeli non ci dicono come Maria ha pregato, cosa faceva nel suo silenzio, come si ritagliava degli spazi per stare in comunione con Dio. Ci mostrano la vita semplice di una donna che si è lasciata interpellare dalla sua volontà, rivoluzionare dal suo progetto, riempire dalla sua presenza, guidare dalla sua parola e totalmente imbattere da quel Gesù Cristo che, figlio e maestro, l'ha guidata fino ad arrivare in cielo nella contemplazione del mistero del Padre. I Vangeli ci danno a sprazzi la possibilità di vedere il frutto della preghiera di Maria, talvolta anche di ascoltare la sua stessa preghiera dalle labbra, come nel Magnificat, di vedere quel suo meditare la parola, intessere i fili della scrittura nella tela della sua storia. E noi, guardando a Maria, vogliamo imparare che cosa significa pregare, come si prega, come possiamo crescere nella relazione con Cristo, come il nostro rapporto con Lui può trasformarci in creature nuove, come lo Spirito Santo ci può far diventare sale della terra e luce del mondo, perché il frutto della preghiera è la trasformazione della propria vita e l'offerta della propria vita per amore degli altri, a somiglianza di Cristo. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. È con questa chiave di lettura che vogliamo approcciare il testo dell'Annunciazione donatoci dall'Evangelista Luca, perché ogni pagina del Vangelo, della Scrittura, permette diverse e differenti letture all'interno dell'alveo della viva tradizione della Chiesa. Prima di tutto, pregare significa entrare in dialogo con Dio. Noi non diamo un nome particolare ai nostri dialoghi, se non dialoghi familiari, talvolta di amicizia, di affetto, e le relazioni determinano un dialogo che è proporzionato alla profondità che vogliamo vivere, anche a quello che vogliamo donare e a ciò che siamo disponibili a ricevere. In tal modo l'amicizia è una relazione che crea un dialogo e che postula un dialogo, così come la relazione sponsale, il rapporto tra padre o madre e figlio, o tutte le altre relazioni che rappresentano poi il reticolo della nostra vita. La relazione con Dio, a differenza di quelle che sono le nostre relazioni, che possono avere differenti nomi a secondo della profondità del rapporto e anche di quello che noi mettiamo nel rapporto, dell'intima partecipazione di noi stessi, perché nei nostri rapporti noi ci possiamo entrare in parte oppure totalmente, la relazione con Cristo prende il nome di preghiera. Ed è una relazione prima di tutto totalizzante. Tu entri nella preghiera così come sei, con quello che sei. Metti nella preghiera quello che sei stato, quello che sei e quello che sarai. Così come nei nostri rapporti. Relazionarsi con una persona significa affidarsi all'altro con umiltà e senza paura, fidandosi, abbandonandosi, costruendo un rapporto attraverso il tempo. Con Dio è la stessa cosa. È una relazione che si costruisce, è un rapporto che cresce, che si nutre di fiducia, di affetto, di segni concreti di misericordia e di tenerezza. In questo vediamo che la relazione che noi definiamo preghiera è una relazione profonda, è una relazione totalizzante, è una relazione che prende tutto di noi. Noi solitamente definiamo preghiera il momento nel quale noi entriamo in relazione più intima con Cristo o con il Dio Trinità e ci lasciamo portare dalla potenza del suo amore e dalla grazia della sua misericordia. È vero, la relazione con Dio è molto più ampia rispetto ai tempi di preghiera che noi viviamo, ma tutto è relazione, tutto è dialogo, tutto è rapporto totalizzante. Ora, all'interno di questa relazione, noi vediamo che cresciamo nel rapporto, ci fidiamo e ci abbandoniamo all'altro e gli permettiamo di entrare nella nostra vita. La preghiera è proprio la relazione con Dio, il rapporto che tu vivi con Dio, il tempo che gli consegni, i pensieri che gli affidi, il tuo cuore che metti nel suo cuore, la tua vita che metti nelle sue mani. In tal modo ci rendiamo conto che se la preghiera è questa relazione preferenziale con Cristo, i cui frutti portano vita alla nostra stessa vita, Maria in questo è una maestra straordinaria, perché è riuscita ad entrare in relazione con Cristo, ha permesso a Dio di parlare alla propria vita, ha seguito le indicazioni che gli sono state offerte e non si è ritratta a quello che Dio le andava dicendo e gradualmente le andava donando. La prima cosa quindi su cui mettere l'attenzione è questa. La preghiera è la relazione che tu vivi con Cristo, così come la vive Maria, la relazione con Dio. E il tempo della tua vita trae dalla preghiera la sua forza, che è la forza di Dio. Se nella nostra vita le relazioni belle ci trasformano, ci motivano e riempiono la nostra giornata di gioia, lo stesso è quanto più questo è vero nella relazione con Cristo, che motiva la nostra vita, riempie di gioia la nostra giornata e ci dona di fare quei salti in avanti nella maturità e nell'abbandono alla divina volontà. Ora, brevemente, con l'aiuto dello Spirito Santo, cerchiamo di entrare in questo testo e di comprendere dal modo in cui Maria vive la propria relazione con Dio, come anche noi possiamo imparare da Maria a relazionarci con Dio, a pregarlo, ad incontrarlo, a lasciare che Lui parli nella nostra vita, che ci illumini con la Sua parola e che ci dia la vita della Sua stessa vita. Perché in ogni relazione noi entriamo in sintonia, c'è questa osmosi, a seconda naturalmente della fiducia, dell'affetto, dell'amore. L'altro entra in me e io entro nell'altro. Ed è questo che capita con la preghiera, con la relazione, con il dialogo con Dio. Dio entra in noi e noi entriamo in Lui, proprio come capita con Maria. Chiediamo la grazia dello Spirito Santo perché, oltre a non disperderci in questo tempo, ci doni di nutrirci di questa parola che è il nutrimento della nostra vita, che è stato il cibo dei santi, di coloro che ci hanno preceduto nel cammino di santità e di testimonianza della carità. Abbiamo ascoltato che nei primi versetti l'Evangelista Luca ci dona una contestualizzazione del brano. Alla fine di questa introduzione c'è il nome di Maria ed è bello vedere che in questa introduzione, nei primi versetti, c'è cielo e terra. L'angelo Gabriele venne mandato da Dio, il cielo, e poi pian piano si giunge alla terra, si giunge a Nazareth, si giunge a Giuseppe, ad una vergine sua sposa che ha il nome di Maria. La prima cosa, quando tu preghi, quando ti metti davanti a Dio, c'è questo abbraccio della misericordia dell'Altissimo, questo abbraccio tra il cielo e la terra. Tu sei parte di una realtà più grande, di un progetto più grande, di una storia più grande. L'Evangelista vi ritornerà successivamente quando parlerà di questo intersecarsi di storie tra quella di Elisabetta e quella di Maria. Noi entriamo in dialogo con Dio quando permettiamo a Dio di unire la nostra storia con un progetto più grande, quando noi entriamo in questo abbraccio più grande, quando alziamo lo sguardo e incontriamo lo sguardo di Dio, quando la nostra storia si riempie di mediazioni concrete dove il Signore entra nella mia storia, mi illumina con la sua parola e in quelle che sono le relazioni che scandiscono la mia vita rivela il progetto della sua volontà e la grazia della sua misericordia. L'angelo Gabriele viene mandato da Dio in una città ad una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria e questo abbraccio che dal cielo raggiunge Maria in quello che vive nel suo paese, nella sua gente, nella sua famiglia, nei suoi progetti, nei tuoi sogni. Luca ci sta dicendo, quando Dio entra nella tua vita, Dio non prende una parte di te, ma ti prende così come sei e ti ama Dio così come sei. Non ci sono delle parti della nostra vita belle e delle altre brutte. Non c'è uno scarto da mettere da parte e una perla preziosa da considerare. Noi ci mettiamo davanti a Dio nella preghiera e Dio ci interpella ed entra nella nostra vita guardando quello che siamo, notando quello che viviamo, prendendo in considerazione ciò che noi stiamo attraversando tra le tempeste e tra la bonaccia della nostra storia. Allora, dinanzi a questo brano, noi dobbiamo prima di tutto chiederci e chiedere al Signore: donami la grazia di comprendere che nella preghiera io entro con tutto quello che sono, con la mia storia, con la mia vita, con le mie gioie, con i miei fallimenti, con le mie ferite, con quelli che sono i miei progetti, i miei sogni, le mie promesse, le persone che mi stanno accanto e la costruzione del futuro che io sto portando avanti. Io vengo interpellato da te, che sei l'Altissimo, l'Onnipotente, il Buon Signore, nella mia piccolezza, nelle capacità che io ho di accogliere il tuo dono, nella virginità della mia natura, ma soprattutto dei miei sogni, della mia mente, di questa storia che diventa promessa di un bene che io non conosco. Ed è bello questa delicatezza, oh Signore, che tu usi nei miei riguardi, quando mi interpelli, quando entri nella mia vita. La preghiera è un dono. Neanche noi siamo capaci di sapere quello che chiediamo, dice Paolo ai Romani, ma è lo Spirito che con gemiti inesprimibili parla in noi. Non siete voi a parlare, ma parla in voi lo Spirito del Padre. E questo è vero non soltanto nella difesa, ma questo è vero sempre. La preghiera quindi non è tanto un invocare Dio che è fuori di noi, è accettare le provocazioni che Dio ci dà fuori di noi per entrare dentro di noi, perché è dentro che lo Spirito ti fa pregare, è dentro che dal battesimo lo Spirito ha posto la sua abitazione e la sua dimora, ed è Dio l'autore della relazione con lui, ed è Dio che non soltanto ci ama per primo, ma è Lui che suscita il volere e l'operare secondo la sua volontà. È Lui che parla a noi come ad amici e si intrattiene con noi per introdurci al mistero della comunione con il Padre. Non siamo noi a pregare, è il Signore che suscita la preghiera. È un aspetto molto bello che troviamo in questa pagina del Vangelo. L'iniziativa è di Dio. È Dio che si strugge dal desiderio di avere una relazione con te. E quando tu dedichi del tempo alla relazione preferenziale con Lui, che è la preghiera, una modalità che tu sfrutti per entrare in comunione con Lui, una comunione è una modalità che è preferenziale ma non unica, perché tu incontri Dio attraverso tante modalità, ma nella preghiera è la modalità della modalità, quella che ti offre le chiavi per comprendere le altre modalità che usi. Nella preghiera è Dio che ti suscita il desiderio di stare in comunione con Lui, è Lui che prende l'iniziativa. Signore, fammi comprendere che nell'incontrarti sei Tu che vieni verso di me, sei Tu che mi ami per primo. Fammi comprendere che la dinamica della preghiera è come quella dell'Arcangelo Gabriele che va da Maria, come la dinamica che tu vivi con Zaccheo, dove vai alla sua ricerca e gli dici: oggi devo fermarmi a casa tua. Allora chiediamo questa grazia di renderci conto che Dio ha suscitato, e cerchiamo di avere davanti agli occhi questo Dio che desidera parlarci, che desidera rimanere con noi, che si è inventato l'Eucaristia per il desiderio di diventare carne della nostra carne, sangue del nostro sangue, di diventare parte di noi, ma non soltanto a livello razionale, a livello intimo, profondo, carnale, viscerale. Questo è il desiderio di Dio. Tu credi di avere un desiderio di preghiera, ma non è tuo, è suscitato dallo Spirito Santo. E il desiderio di preghiera che lo Spirito Santo suscita in te è il riflesso del desiderio che Dio ha di rimanere con te, di stare con te, di avere del tempo della tua giornata, di avere dei momenti della tua vita, di riversare in te tutta la gioia della comunione profonda con Lui. Questo è quello che avviene quando noi entriamo nella preghiera e ci lasciamo illuminare dalla grazia dello Spirito Santo. In questi primi versetti, dal 26 fino ad arrivare al 27, 26, 27, in parte anche il 28, abbiamo questa dinamica, potremmo dire, è l'ouverture della vita di preghiera, dove tu ti metti davanti a Dio così come sei. E forse questo è l'aspetto più difficile della preghiera, mettersi davanti a Dio così come siamo, riprendendo quel dialogo che Adamo ed Eva avevano interrotto con Dio, quando il Signore lo chiama e gli dice: Adamo, dove sei? Lui si nasconde perché è nudo. Pregare significa entrare in relazione con Dio, significa non aver paura della propria nudità. Non aver paura di essere nudi davanti a Dio significa recuperare quell'innocenza, vivere quell'abbandono. È il gesto dell'innocenza di un bambino che si sente amato, che non ha, di una persona che non ha bisogno dinanzi all'amato di coprirsi, perché il suo sguardo non lo giudica, ma lo accoglie, lo abbraccia, lo ama. Maria è conosciuta da Dio. Dio conosce Maria. Questi primi versetti servono per indicare come Dio guarda Maria, quello che sta succedendo, quello che sta avvenendo. Cioè, viene presentata al lettore la dinamica di quella relazione. Tu ti metti davanti a Dio per quello che sei. Non è che ti metti davanti a Dio per quello che vorresti essere. No, 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 no. Dio ti ama così come sei. Dio ti accoglie così come sei. Dio ti ha pensato così come sei. Sei frutto tanto della volontà di Dio quanto degli eventi della tua vita. Ma questo non determina lo sguardo di Dio, se non in termini di misericordia, di amore e di accoglienza. Da una parte abbiamo che Gabriele viene, lo abbiamo ascoltato, viene mandato da Dio in una città, di Nazareth. E poi c'è questo verbo che è così, così bello. Ci sarebbe da dire, ma c'è un verbo nel Vangelo che non è bello. Entrando da lei c'è una gradualità. Gesù entra nella tua città, Gesù entra nelle tue amicizie, Gesù entra nei tuoi sogni. Questo è quello che avviene. In questi due versetti è la dinamica di Dio che si intrufola dappertutto nella tua vita. E tutti gli altri versetti sono invece la dinamica di Maria che si autoconsegna a questo Dio e che non si ritrae dinanzi al desiderio di Dio di mettere in lei la sua dimora, di appropriarsi di tutto di Maria. La preghiera è questa, è lasciare che Dio si appropri totalmente di te, che tu possa recuperare la tua dignità e dignità di creatura, che tu possa sentirti amato, custodito, protetto, che Dio possa realizzare in te l'identità che ti è propria, che nella comunione con Lui e nel dono di te stesso ai fratelli, un'identità che si costruisce nella relazione con Dio e nel rapporto con gli altri, entrando da lei. C'è un luogo, c'è uno spazio della relazione che si costruisce. Ed è lì che inizia la preghiera, lì inizia la relazione, lì inizia il dialogo, entrando da lei. L'angelo disse. Tanti si fermano alla prima parte della preghiera, cioè si fermano in quelle che sono le preparazioni, le modalità, le tecniche della preghiera, talvolta tutti artifici umani che invece di aiutarci ci allontanano. Per questo San Francesco era sempre docile alla grazia della preghiera e quando si sentiva visitato dallo Spirito Santo, in qualsiasi luogo si trovasse, si fermava e non potendosi ritrarre, metteva il suo mantello sul capo e faceva, dice il primo biografo, del suo corpo una cella. La preghiera inizia quando tu dai a Dio la possibilità di entrare nel tuo spazio vitale, di parlare su quelle relazioni, su quei sogni, su quei progetti. Allora inizia la preghiera. Non è tanto l'esercizio di quello che tu gli porti, quanto invece la possibilità che gli offri di parlare in te. Maria non sa né chi è Gabriele, né che cosa va trovando, né come andrà a finire. Nella preghiera tu entri povero, perché non sai quello che la parola ti dirà, la grazia ti ispirerà, la volontà di Dio ti rivelerà. La preghiera è una gara di povertà tra Dio che si impoverisce per arricchirti e tra te che accogli nella tua povertà il dono di Dio e ti senti sempre più piccolo e indegno dinanzi a questo dono, a questa ricchezza che ti viene data e che non è per te, quanto invece per gli altri. Entrando da lei, disse: Signore, donaci di darti spazio di entrare nella cella del nostro cuore e di farti parlare. Oh, com'è difficile farti parlare, Signore. Noi che siamo bombardati tra tante cose, noi che quando ci ritagliamo degli spazi di preghiera e di silenzio avvertiamo sempre Satana alle calcagna, che come ad un cane affamato dona continuamente del cibo. Lo dona alla nostra volontà, alla nostra voluttà, ai nostri desideri, ai nostri sogni, allontanandoci dalla relazione con Dio. Maria ci custodisca in questi primi passi della vita di preghiera. Entrando da lei, Signore, parla, il tuo servo ti ascolta come Samuele. La tua parola è la mia vita. La tua parola è la mia vita. Si entra in relazione con Dio quando io avverto il desiderio di Dio e quando so che io ho bisogno di Dio. Io ne ho bisogno. Come ho bisogno di bere, come ho bisogno di mangiare, come ho bisogno di parlare, di camminare, io ho bisogno della relazione con Dio. Ne ho bisogno. Non è qualcosa di aggiunto. No, è qualcosa di sostanziale, di strutturale. La giornata senza la preghiera manca della luce, manca della vita, manca del cibo, manca dell'acqua. Ma non perché tu te sei convinto di questo, ma perché una creatura non può vivere senza il creatore. Un albero senza le radici, un fiore senza la terra, la natura senza l'acqua e senza il sole. Ma questa necessità, questa esigenza diventa una consapevolezza che affiora in noi attraverso la fede. Io nella fede so che non posso vivere senza Dio. Mi affido a Lui, lo lascio parlare, senza mettergli la museruola, senza presentargli il canovaccio che Lui deve seguire nella mia vita, senza dargli i consigli. Dio non è legato e non deve essere legato. Dio è libero di dirmi quello che vuole. Dio deve essere libero di essere Dio della mia vita, di utilizzarsi delle situazioni più disparate per parlarmi. La libertà che noi diamo a Dio è frutto della fede. Perché noi lo riconosciamo Signore della nostra vita e della nostra storia, e Lui al tempo stesso ci dona quella sua volontà che è sorgente di libertà per ciascuno di noi, perché noi sperimentiamo la potenza della libertà che viene da Cristo. Entrando da lei, entra in noi, oh Signore, con la tua parola dolce come il miele, ma talvolta amara per la nostra volontà ribelle. Più dolce di un favo di miele per i desideri belli che tu metti in noi, ma aspra per il nostro orgoglio che vuole seguire soltanto se stesso. Entra in noi. Una professione di fede che noi dobbiamo fare ogni qualvolta ascoltiamo la parola di Dio. Siamo terra deserta, arida, senza acqua, e Lui viene in nostro aiuto, Lui viene in nostro soccorso, diventa nostro alleato. Entrando da lei, Signore, ma io ti chiedo perdono per le tante volte in cui io ho pregato con le labbra, ti ho parlato con le labbra, ma tu non sei entrato nel mio cuore e non ti ho fatto parlare, non ti ho fatto entrare in relazione con me. per le volte in cui ho creduto di poter parlare da solo, di metterti sulle labbra le parole giuste, vere, sante, quando io donavo indicazione di vita a me stesso e tu eri costretto, legato, come dinanzi a Pilato, ad ascoltare la mia arringa, mentre io credevo di poterti convincere, facendo passare come tua la mia volontà. E cosa fa, cosa avviene nella preghiera, quando noi ci affacciamo alla preghiera? Rallegrati piena di grazia, il Signore è con te. Cioè nella preghiera, quando tu entri nella preghiera, avviene questo. Cioè il Signore riversa in te il suo sguardo. Cioè Dio, mentre noi siamo abituati a presentare le nostre lamentele, le nostre lagne all'inizio della preghiera, Dio invece si allontana da quello che noi crediamo e pensiamo di noi stessi e ci dice immediatamente come Lui ci guarda, come Lui ci guarda. Noi che siamo lì a giudicare noi stessi, a presentare le nostre difficoltà, il nostro scoraggiamento, invece noi abbiamo che Dio dice immediatamente a Maria: io ti guardo così. In tal modo la relazione tra Maria e Dio attraverso l'angelo è una relazione di fede su un piano totalmente diverso. Il nostro parlare con Dio, il nostro relazionarci con Lui è sempre così basso, invece Dio lo alza. Rallegrati piena di grazia, Dio così ti guarda, Dio così ti vede, Dio così ti contempla, Dio è con te. Tre cose che sono un crescendo. Tu devi vivere nella gioia, tu sei piena di grazia, il Signore è con te. C'è questo passato, presente e futuro che si intersecano nel solo saluto dell'angelo. Tu ora ti devi rallegrare perché da sempre nel cuore di Dio e nella mente sua sei piena di grazia e Dio è con te, segue la tua vita, accompagna i tuoi passi e ti continuamente è accanto. Pregare significa entrare in relazione con questo Dio che è sorgente di gioia, è sorgente di gioia. Entrare nella preghiera, parlare con Dio, significa fare esperienza della potenza della gioia, perché incontriamo la potenza dell'amore e l'amore è gioia, anche se passa attraverso la tristezza, attraverso l'angoscia, attraverso la morte di noi stessi e il rinnegamento della nostra volontà. Ma è sempre potenza di gioia, grazia che ci viene donata, potenza di vita che ci viene effusa. Anche quando tu ti metti in preghiera, la prima cosa che Dio ti fa e ti dice è: metti da parte il modo come tu vedi te stesso, vedi la tua famiglia, vedi il tuo lavoro, vedi le tue relazioni, ora voglio io dire a te come io ti guardo, come io ti vedo, come io ti amo. Ma nel mio passato non c'è niente di buono. Ma guarda che in quel passato io ti ho riempito di grazia. In quel passato che tu reputi pieno di fallimenti, io ho trovato le mie strade per farmi conoscere, per guidarti e per donarti il mio amore. E nel momento in cui ti senti solo e ti senti abbandonato, un pochino come Esther, non ho altro rifugio al di fuori di te, Dio ti annuncia che è con te. Ma come, Signore, io non ti vedo, io non ti sento, non ti percepisco, io sono con te, il mio bastone, io sono il tuo bastone, io sono il tuo vincastro, tu cammini spedito e i tuoi piedi sono come quelli delle cerve sulle rocce perché io sono con te. La gioia quindi, sembra dire l'angelo a Maria, non dipende da quello che fai, non dipende da quello che gli altri pensano di te, non dipende dalla realizzazione del tuo lavoro, non dipende se dagli altri ti battono le mani. La gioia in te è il frutto della consapevolezza e dell'esperienza che tu fai dell'amore di Dio che da sempre ti ha pensato, da sempre ti ha amato, da sempre ti ha voluto per Lui e per gli altri. Per questo le nostre gioie sono così passeggere, per questo il sole della serenità della nostra giornata è continuamente offuscato dalle nubi, perché la nostra gioia non è profonda, non ha radici nel cuore di Dio. Non è il Signore la ragione della nostra letizia, la causa della nostra gioia. Rallegrati piena di grazia, il Signore è con te. Pregare significa vivere il turbamento di questo Dio che ti stupisce, di questa parola che non ti aspetti, di questa rivelazione che non hai mai pensato. Chi tiene le redini della cavalcata della preghiera è Dio. È Dio che ci parla. La partita la inizia Lui. È Lui che dà le carte. È Lui che decide il gioco. E sono sue le regole della relazione con Lui. Ed è questo quello che noi dobbiamo sempre di più chiedere a Dio, questo è sempre quello che noi dobbiamo sperimentare nella nostra relazione, non aver paura di quello che Dio ci dice, lasciarci stupire dalla Sua parola, lasciarci invadere dalla Sua grazia, accogliere nella fede la Sua rivelazione, lasciarci illuminare progressivamente e portare progressivamente dalla Sua volontà. A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. Maria prega e parla con se stessa, non si distrae, entra in quella parola, lascia che quella parola scenda nel suo cuore, illumini la sua vita, si vede diversamente. Questo è quello che il dialogo con Dio ci porta, a questo ci conduce, a guardarci diversamente, a guardarci amati, voluti da sempre, custoditi dall'eternità, preziosi agli occhi di Dio che ha tatuato sulle sue mani il nostro nome e che non ci abbandonerà mai. Se una madre abbandonasse un figlio, io non ti abbandonerò mai. Per questo noi tante volte nella preghiera gettiamo la spugna facilmente, perché non consideriamo l'amore che Dio ha per noi, la potenza della misericordia che ci ha guidato nella vita, la grazia della bontà che ha orientato tutti quanti i nostri passi. Siamo così, siamo come siamo davanti a Dio e non dobbiamo vergognarcene, così come non dobbiamo vergognarci dei nostri turbamenti dinanzi a quella parola che ci sembra troppo alta, dei nostri pensieri dinanzi a quelle provocazioni che sorgono nel nostro cuore, a quelle domande. Maria sa mettere dinanzi a Dio le sue domande che sorgono sotto la luce della Sua parola. Chiediamo che il buon Dio in questi primi versetti del brano dell'Annunciazione ci possa donare queste indicazioni per iniziare a dialogare con Lui diversamente, per sentirci amati profondamente da Dio, come il Padre ha amato me, anch'io ho amato voi. Se sapessimo quanto Dio ci ama, quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio. ringraziamolo perché noi siamo amati, perché anche noi, per puro dono di grazia, siamo figli suoi. Lo Spirito Santo è riversato nei nostri cuori. Ringraziamolo perché Lui sta con noi, anche quando noi non lo vediamo. E chiediamogli di crescere in una relazione sempre più totalizzante, sempre più trasformante, in una relazione sempre più pasquale che invade la nostra vita e la nostra storia di tutta la luce potente della sua risurrezione. Amen.